Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti a Ogni Vita Una Storia. Siamo qui ancora con la nostra carissima Maura Lonzari, che ringrazio e saluto. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Ci ha fatto questo relativamente lungo, contenuto racconto, perché abbiamo avuto ospiti che se avessero raccontato delle esperienze nell'Afghanistan ci avrebbero messo 6-7 puntate. Invece un contenuto ma preciso, questa è la cosa, tipo Tacito, no? Lei è riuscita ad avere questa capacità di sintesi.
Non avrei mai pensato di essere paragonata a Tacito, comunque un grande onore. Di Tacito, se posso dire, perché Tacito è famoso anche per la sua brevitas, per il suo pensiero conciso, e io in genere sono più sintetica che analitica.
Infatti molto sintetica, ma sì. una capacità di sintesi efficace, perché molti mi hanno contattato raccontando la propria emozione nell'ascoltare questo racconto dell'Afghanistan, restando un po' basiti per un coinvolgimento molto contenuto, cioè si sentiva il coinvolgimento ma non si sentiva l'emozione e dava una strana sensazione. Ed è quindi lei una persona eccezionale, perché riesce a coinvolgere restando coinvolta ma senza manifestare l'emozione, che è difficilissimo, e riesce a raccontare in poche parole, offrendo questa emozione e offrendo dati sufficienti per sviluppare una fantasia, proprio come Tacito. Quindi la chiamerò Tacito del 2024.
Grazie, perché per me Tacito è il più grande storico della letteratura latina, quindi onorata.
Io quando ero al liceo, alla terza liceo, classico, quindi l'ultimo anno, dicevo che Tacito era di nome di fatto, sì. Diceva pochissimo ed era anche abbastanza faticoso tradurlo, perché
per me è difficile tradurre Tacito.
È difficile, è molto difficile, Tacito. Perché cioè bisogna proprio entrare nella sua mente per riuscire
nella sua mente sintetica.
Anche perché forse adesso io leggo il latino facilmente, non lo traduco, lo leggo e capisco, cioè seguo in latino quello che sto leggendo.
Certo.
Non mi sono più cimentato con Tacito, per cui non lo so dire. Forse riuscirei a capire, ma tradurre è un'altra cosa, perché bisogna mettere nella propria lingua quello che era nella mente,
nell'altra lingua, che è difficile.
Quello che era nella mente di quella, quindi tradurre vuol dire portare le emozioni, portare le descrizioni, cioè, quindi Tacito è complesso da morire. Va bene, eravamo rimasti, abbiamo lasciato l'Afghanistan con il fazzoletto bianco e lei ci ha detto che è stata subito accolta a fare
l'accompagnatrice turistica, sì.
Perché essendo stata in Afghanistan non era banale, il suo compito non era stato banale.
No, assolutamente.
Dice, questa persona qui non è che è stata a Parigi, no, è stata in Afghanistan. Quindi, e allora l'hanno accolta immediatamente in questa società, e quindi ci racconterà di questa avventura con le persone, che credo anche quello sia un lavoro molto complesso, perché riuscire ad entusiasmare varie categorie di pensiero e varie categorie di cultura.
Credo, è un lavoro che a me è piaciuto moltissimo, innanzitutto perché mi permetteva di viaggiare e di vedere il mondo, e soprattutto vedere tanti luoghi che io avevo studiato sui libri e che ricordavo anche le fotografie dei libri in bianco e nero, quelle degli anni 50, dei primi anni 60.
Beh,
e
anche questo, negli anni 80, cioè, le foto erano in bianco e nero, sull'Argan erano tutte in bianco e nero.
Ero entusiasta di poter viaggiare, e secondo, mi piaceva anche incontrare persone, perché altrimenti pensavo che mi sarei completamente chiusa. Credo che i miei genitori mi abbiano dato una qualità che è quella della adattabilità, perché io mi adatto molto alle persone, ma l'ho sempre fatto, perché secondo me non merita discutere per banalità, si discute di filosofia, ma non per il quotidiano. E quindi
se si è adattata anche a me.
Quindi non ho con le persone non ho mai fatto difficoltà. Certamente in un gruppo di 40 persone, due o tre che non riescono, simpatiche, ce ne sono sempre. Però io ho notato che il gruppo, il restante gruppo, le allontana. Perché il gruppo va in viaggio per divertirsi, per rasserenarsi, per non pensare ai propri problemi. Tanto dicono c'è un'altra persona che pensa per noi. Questo è l'atteggiamento del viaggio, dei gittanti di un viaggio di gruppo. Quindi se tu all'inizio dai un'impressione di competenza e di serietà, poi vai avanti naturalmente. Certo, ci sono stati viaggi più difficili e viaggi molto più facili. Per esempio andare a Vienna per me era come andare a Barcola, idem andare a Budapest, perché sono stata almeno 10 volte da accompagnatrice, sia in una città che nell'altra. Ma devo raccontare questo perché è divertente. Di solito quando uno comincia a fare questo lavoro, l'agenzia mandava le ragazze a San Marino, perché era considerato da Trieste un viaggio facile. Invece a me per caso capitò di andare per la prima volta a Vienna, ma era la prima volta che facevo l'accompagnatrice, la prima volta che andavo a Vienna e tedesco sapevo molto meno di quello che so adesso. E allora mio papà, per consolarmi, siccome ero molto preoccupata per questo viaggio, andava dicendo per la casa: come vorrei conoscere quella tua datrice di lavoro così coraggiosa da mandar te a Vienna con un gruppo di persone. E infatti andai molto timorosa.
È un incoraggiamento straordinario.
Straordinario, però mi faceva ridere. Poi gli feci conoscere la signora, che era una signora veramente eccezionale, la direttrice di questa società turistica. E tornai da Vienna entusiasta, ma tanto entusiasta che quando riferì, feci la relazione alla signora, mi chiese: ma i signori, il gruppo si è divertito? Ho detto io, penso proprio di sì. E così poi ho continuato e facevo l'accompagnatrice d'estate quando non c'era la scuola, durante le vacanze di Natale, durante le vacanze di Pasqua. Però man mano i viaggi, gli anni passavano, facevo soltanto d'estate perché poi ero molto anche affaticata dalla scuola e preferivo anche stare a casa.
Bene, allora c'è una parentesi che è importante, la scuola. Come è approdata alla scuola? Perché detta così sembra che lei stesse studiando ancora, no. Allora, stava insegnando. Come è approdata all'insegnamento pur facendo l'accompagnatrice? Allora, e che tipo di insegnamento portava avanti?
Io ho sempre insegnato italiano e latino.
Vabbè, ma quasi non l'ha sempre mai detto, io lo sapevo perché ne abbiamo parlato fuori onda.
Dunque, io ho insegnato sempre italiano e latino, perché comunque materie letterarie e latino, tranne i primi anni in cui sono stata supplente, lì mi dovevo adattare a quel che il mercato in quel momento offriva. Dopo gli anni di supplenza ho vinto il concorso a Roma e sono diventata di ruolo, e questo per me era un trionfo. No, l'esame si faceva a Roma, era esclusivamente a Roma, non a Trieste. E quindi poi ho vinto il concorso.
Alle medie e alle superiori?
Alle superiori, era materia letteraria e latino nei licei e negli istituti magistrali, mi pare che fosse la dicitura. E così sono andata al Carducci prima, ho fatto 7 anni.
Accidenti.
E poi ne ho gli altri, li ho fatti 21, ho fatto al liceo Oberta.
Quindi due licei di spessore qui
sì,
a Trieste.
Sì, io mi sono trovata bene. Dunque, prima di tutto per me veniva la scuola. Perché
preferiva, così adesso poi ci dice, ma preferiva emotivamente la scuola, poi il fatto che uno abbia delle priorità di lavoro è un'altra cosa, ma a livello emotivo era meglio la scuola o meglio fare l'accompagnatrice?
Ma in che senso emotivo?
la sua passione, cioè il...
E allora bisogna suddividere, bisogna fare attenzione in questo senso. A me a scuola piaceva moltissimo stare in classe con i ragazzi, spiegare gli argomenti, quello mi piaceva moltissimo. Non mi piaceva assolutamente la parte burocratica, i collegi docenti, i collegi orizzontali, verticali, perpendicolari, quelli non mi piacevano. Beh,
insegnante di italiano e latino ne ha pochi, cioè il collegio è per tutti.
Il collegio è per tutti.
Ma il consiglio di classe ne ha uno.
Sì, ma poi c'erano consigli orizzontali, cioè confrontare per dire tutte le classi qua, il programma di tutte le classi terze, quarte o quinte. Poi c'era il consiglio verticale, cioè quelli della sezione A per dire, dalla prima alla quinta.
Ah sì?
Sì.
Ah, questo non l'ho mai fatto.
Poi
non
qualche
perché anche io ho insegnato, ma questi consigli verticali e orizzontali...
Poi c'erano quelli trasversali, questa è anche un po' comica, ma insomma ce n'erano anche quelli, quindi di consigli di classe ne ho fatti tanti, di vari consigli, ecco, ne ho fatti tanti. Sì. Quella è la parte che non mi piaceva. A me piaceva esclusivamente l'insegnamento e piaceva chiudere la porta della classe, stare in classe, parlare di quegli argomenti che io conoscevo e sentire quello che dicevano gli alunni.
E la l'aula professori non le piaceva?
Sì, moltissimo.
Ah, bella l'aula, quel momento che si parla con gli altri professori,
sì,
è bello.
È bello, sì, ma sa cos'è? Il riposo durava 10 minuti, quindi...
C'è poco tempo, sì, però io arrivavo mezz'ora prima della e c'era sempre qualcuno.
Io sono puntuale, ma all'ora giusta, non prima. In genere sono puntuale.
Ecco,
però
questa è stata una piccola staffilatina perché sono arrivato in ritardo.
No, non ci pensavo, non volevo difendere me stessa perché io sono una persona puntuale.
Era per fare una battuta, tanto ormai tutta Trieste parla dei miei ritardi, per cui anche se adesso arrivo sempre puntuale, tranne in qualche occasione proprio sfortunata, quell'occasione sfortunata è motivo di grande risata. Don Lorenzo sempre in ritardo. E vabbè, purtroppo, perché sono stato a Roma 10 anni e mi sono... Perché prima ero milanese, quindi puntualissimo. A Roma mi sono stravaccato, vabbè.
Sono le abitudini romane.
Sì, che...
Noi invece abbiamo abitudini asburgiche qui.
Ma non avete il traffico di Roma?
Non abbiamo, infatti. Noi siamo
perché
molto...
Perché lì a volte veramente c'è da impazzire. Cioè fare ancora i calcoli
adesso
su quale strada fare, a che ora prendere, a che mezzo prendere, è una roba... È un lavoro.
Sì,
spostarsi
sì
a Roma è un lavoro, non...
Sì, va bene per me perché io ho una cugina a Roma a cui sono legatissima e quindi per me andare a Roma è piacevole. Poi anche se perdo un autobus ne prendo un altro perché io faccio la turista a Roma, non ho impegni seri.
Infatti facendo da turista
è bello,
ma se no è difficile perché gli autobus sono molto distanziati uno dall'altro,
sì,
e il traffico è pazzesco, per cui è veramente complesso vivere per lavorare. Io ricordo ho fatto appunto 10 anni da prete ed era allucinante perché stavo nella periferia, se dovevo andare in centro potevo fare una sola cosa in un giorno perché poi dopo dovevo tornare per il pomeriggio ed era...
È vero questo.
E quando avevo il corso di aggiornamento per docenti che era regolarmente in centro città, perdevo tutto il pomeriggio,
sì,
per tutta la mattina a scuola e tutto il pomeriggio per andare a sto corso che odiavo profondamente, mi sentivo molto meglio di chi mi insegnava. Vabbè, questa è una considerazione sbagliata. Vabbè. Voi avevate i corsi di aggiornamento anche voi, no?
Sì,
c'erano pure corsi.
Sì, sì, c'erano corsi di aggiornamento. Alcuni anche mi sono piaciuti perché erano in chiave psicologica e quello mi interessava moltissimo.
Ah, beh, quello sì, sarebbe stato.
E dopo c'erano alcuni a carattere didattico e quelli li ho dovuti fare, li ho
poteva
fatti.
Poteva insegnare lei, insomma.
Ma sì, perché io penso che poi... Bisogna anche se la teoria è sempre meravigliosa, ma poi bisogna applicarla e ogni ragazzo è differente, quindi bisogna fare
ecco,
anche attenzione.
Lei prima diceva mi piaceva insegnare, ascoltare i ragazzi, sì, ma interrogarli?
Anche.
Le piaceva interrogare, un po' di sadismo.
No, mi piaceva interrogare i bravissimi, perché avevano un'impostazione nelle risposte che non era quella che avevo dato io,
ma era
quella che aveva elaborato la loro testa.
Questo
per me era fantastico. E in ogni classe un eccezionale c'è.
Io ho insegnato anche teologia qui in seminario.
Sì.
E devo dire che i bravissimi hanno preso tutti la lode, perché dici, va bene, io ho dato un'impostazione, ho dato dei libri, ho consigliato dei libri, voi me ne avete portati altri 4. Avete saputo dare... ci vuole la lode, ci vuole.
Bravissimi, certi erano bravissimi.
Era una soddisfazione, sono tornato contentissimo.
Ma io sono sempre molto soddisfatta, anche quando incontro adesso per strada i miei alunni e mi dicono che sono riusciti negli studi o nella carriera. Io sono felicissima, perché dico loro, almeno il 5% è merito mio, perché comunque io sono stata un'insegnante severa, non tenera.
Sì, questo si vede.
Io facevo di tutto perché imparassero.
Appunto, ma lei non era distaccato, lei è un severo emotivamente empatico.
Sì, è così. I ragazzi poi mi dicevano che io sorridevo sempre in classe, cioè che assegnavo dei voti insufficienti sorridendo. E a loro questo faceva piacere, perché non era un sorriso ghigno, era un sorriso che voleva dire, come ho già detto l'altra volta, oggi non sai, ma se vuoi domani puoi sapere. Perché questo era il mio pensiero.
Straordinario.
E poi anche alcuni alunni sono anche rimasti affezionati a me, non certo tutti, perché questo è sicuramente impossibile. Ma per esempio, ritornando ai viaggi, io ho fatto un viaggio con le mie alunne delle magistrali in Laos. Sì, quindi non a Barcola, quindi vuol dire che erano affezionate a me, perché se no non porti la professoressa in Laos. Perché è un viaggio difficile, obiettivamente. Non come l'Afghanistan, ma insomma, su quella via là.
Anche il Laos non deve essere appunto un
posto
dove...
No, non è facile.
Vai in albergo e sei servito.
Cioè, solo in una città, non mi ricordo il nome, adesso me la confondo con...
Vabbè, non è importanza.
Con la capitale. Solo lì, ecco, c'era qualche comodità negli alberghi, altrimenti non c'erano, ma comunque è stato un viaggio piacevolissimo lo stesso.
Ma come mai siete andate in Laos, se mi è possibile saperlo?
Allora, una mia alunna è venuta a trovarmi a casa e la vedevo triste. E dico, perché sei triste? E dice, professoressa, io ho prenotato il pulmino in Laos assieme a altre 3 amiche, però queste non possono più venire e io ho già pagato. Come farò? Ah, dico, non ti preoccupare, vengo io, così è già diviso a metà. E così dopo lei ha trovato dei colleghi di lavoro e siamo andati in 5 in Laos e la professoressa, eccomi qua.
E quindi lei si è preparata a tutto quella...
Sì, mi sono letta della storia del Laos soltanto la parte che andava dal 1900 in poi, perché la consideravo, dal mio punto di vista, la più interessante.
Ecco. E quindi ha fatto la guida turistica anche per...
Ma qualcosa ho detto durante il viaggio. Comunque avevamo un ragazzo che doveva farci da guida, ma secondo me questo ragazzo aveva bisogno di diventare un po' più esperto in quel lavoro.
Lei ha una dote cristiana molto bella, la carità. Sempre molto delicata nel dire le cose. Questo era uno che si approfittava. Ma no, dovresti diventare un pochino più esperto.
Sai, era giovane. E per questo doveva...
Vabbè, in qualche modo doveva guadagnare, avrei detto io. Invece lei, no, doveva diventare un po' più esperto. Fantastica, signora, le voglio bene. Proprio questa capacità. Ha delle capacità veramente straordinarie.
Ma mi commuoverò, perché io... Al contrario di quel che sembra, io sono molto sensibile e mi commuovo anche molto facilmente.
Ah sì?
Sì.
Fantastico, mi piacciono le persone che si commuovono. Mi commuovo anch'io, dopodiché piangiamo tutti quanti.
Quanti? Chiudiamo.
Andiamo alla trasmissione. No. Ricordo, prima di concludere questa prima parte, faccio una battutina sulla mia vita che devo sempre farla. Quando entrai nell'Accademia Militare, c'era il cinema e la sera andammo a vedere Ghost, che è molto commovente. Il finale poi è strappalacrime da morire, e quello che stava alla cabina appena finita la scena, tac, acceso la luce, tutti eravamo in pieni di lacrime da far, e tutti si vergognavano, tutti uomini, tutti che dovevano diventare ufficiali, una cosa terribile, tutti si vergognavano. Allora uno ha cominciato a dire: ah, basta, non fatemi questo scherzo, questi film che mi fanno piangere. Allora tutti si sono messi a ridere e si è risolta la situazione. Vabbè. Allora, da Cernecca e Lonzari, il canto
Senza vento.
Senza vento. Ricordiamo che Lonzari è la professoressa qui davanti a me e Cernecca è Maxino, l'indimenticabile truffaldino della canzone, un genio.
Ed genio. È simpatico e generoso.
Ah sì, buono, è un uomo buono sicuramente, c'ha uno sguardo. Ricordo la prima volta che lo chiamai, non mi rispose al telefono e lasciai un messaggio sulla segreteria telefonica: sono Don Lorenzo, bla bla bla. A un certo punto mi ritelefona, io non so perché non avevo salvato il numero, per cui per me quello era un numero X, e fa: buongiorno, sì buongiorno, e sono Cernecca, sì mi dica, Maxino. Allora dico: ah sì, bene. Che simpatico, simpaticissimo. Spero che ci ascolti, così lo salutiamo. Bene, allora in Laos.
In Laos, sì. E lì abbiamo fatto anche un viaggio molto sportivo, perché siamo saliti su alcune colline con un percorso veramente difficile, perché era molto erto e il terreno scivoloso, perché dovevamo arrivare in cima dove ci sarebbe stata una cascata. E così, con fatica, io più di tutti, perché ero anche la più anziana del gruppo, sono arrivata su. E quando ho visto la cascata, che poi era una goccia d'acqua, che a me sembrava una doccia dalla quale non fuoriesce l'acqua.
Quello con il calcare. Che per
sì,
cui...
E mi sono detta tutta questa fatica, perché confesso, dato che il terreno era scivoloso, sono caduta più volte, perché questo terreno poi era lungo il fiumiciato e lo lungo il ruscello, quindi bisognava anche appoggiarsi a delle pietre scivolose per poter continuare e salire. Comunque ci sono arrivata.
Allora io le darò la soluzione per questa confessione, scherzo. Non...
Sì, sì, è stato... Poi grazie a questa guida che doveva imparare, siamo andati poi in barca per ritornare al paese dove noi eravamo di base. E questa barca procedeva molto lentamente, ma il bello era che ormai stavano scendendo le tenebre, non c'era luce in questa barca, cioè la barca non aveva luce. E io so là
era
che...
bello? Non credo sia fosse...
No.
Stato... Vabbè, ma ha detto il bello è, dico non credo...
Il bello era che non c'era la luce, quello era il bello che... allora
non
ci
so
siamo
se così
un
è
po'...
affascinante.
No.
Avete le visto le stelle perlomeno?
Sì, quasi all'imbrunire. Allora abbiamo dato a questa guida inesperta i nostri cellulari affinché il barcaiolo potesse condurre la barca con un po' di luce. Ma io in quel momento temevo che a questo ragazzo cadesse il cellulare in acqua. Fatto sta, tra un meandro e l'altro siamo arrivati al paese dove dovevamo arrivare. Ma lì l'avventura non era ancora finita, perché i molli non c'erano, non c'era un molo d'attracco. Quindi ci si accostava il più vicino possibile verso la terraferma, dove ci attendeva fango in quantità varia e libera. Per cui appena siamo scesi, il piede affondava nel fango, poi ovviamente aiutandoti con le mani siamo arrivati alla superficie non infangata e ritornati all'hotel. All'hotel, per modo di dire, all'alberghetto in cui alloggiavamo.
Quindi non c'era neanche la ghiaia sotto?
No, non
perché,
c'era. No,
perché
no.
Nel lago di Tiberiade, nella costa dove Gesù dà il primato,
sì,
di Pietro, c'è tutta la ghiaia, per cui uno anche se entra in acqua scende tranquillamente, viene sorretto dalla ghiaia.
Lì no.
Ma nel fango, limaccioso da morire.
Limaccioso
poi,
da morire, quanto
perché
vuoi,
poi l'acqua dolce è molto più... Il fango di acqua dolce è molto più meno consistente di quello di acqua salata.
Sì, è vero questo, giusto.
E quindi così. ci si affonda, rischioso anche.
Molto, ma è stato un viaggio con qualche punta rischiosa.
E che roba.
Comunque sono contenta di essere stata, ecco.
Anche nel fango.
Anche nel fango, poi sono andata... Ma poi sa, la compagnia era simpatica, io mi sono divertita con quella compagnia, anche perché questa compagnia faceva un lavoro, erano o in polizia o nell'arma dei carabinieri questi miei compagni di viaggio, e allora erano abituati a questo.
Ma non erano donne?
C'era anche un uomo che era carabiniere, era tutte donne e un uomo carabiniere.
E... Beato proprio.
E allora, siccome io ero la più anziana del gruppo, avevano molte premure per me, per cui io viaggiavo non tranquilla, tranquillissima, perché era il primo viaggio in vita mia per il quale io non dovevo far niente, dovevo essere solo pronta e sentire quello che si doveva fare. Lì era terminato il mio compito. E una notte abbiamo dormito nella giungla su un letto che era un baldacchino protetto da un velo rosa indimenticabile, e lì ci avevano parlato durante il giorno che c'era la tigre ed altri animali, tra i quali anche topi. Allora io più di tutto avevo paura della tigre, perché ho detto qua non ne vengo fuori, perché se arriva la tigre basta.
Ma proprio all'aperto? Dove tu dormi?
Sì, sì. E allora mi sono informata dalla guida che mi ha detto che la tigre è un animale diurno. Ah bene, ho detto io, adesso vado a dormire tranquilla. Mi rimaneva il timore del topo. Perché dico, metti tu che il topo venga qua in bocca mia. Allora, siccome faceva fresco nella giungla, mi sono messa una sciarpa attorno alla bocca, dico così metto in difficoltà il topo, se casomai venisse. Beh, per farla breve, io quella notte ho dormito, ma non bene, benissimo. La mattina dopo mi alzo e i miei compagni di viaggio mi chiedono come hai dormito, come ha dormito Maura. Dico, io ho dormito benissimo. E loro invece avevano avuto, sentivano i rumori della giungla, avevano avuto un qualche timore, non so di quale tipo, in più avevano questo peso, questo fardello che potevo essere io, perché loro avevano 40 anni, io ne avevo parecchi, decine di più, e quindi non avevano dormito. Io mi sono ritrovata più sveglia, più pronta, più in forza per continuare il nostro viaggio.
Simpaticissima, proprio simpaticissima.
Sì, ma infatti le mie alunne poi, parlando con le loro madri, le madri devono aver chiesto alle alunne come va con l'allonzario. Oh! Fa una di loro, benissimo, la dormì meglio di tutti noi.
Ah, proprio così, ma guarda un po'. Ci sono degli episodi che diventano il culmine, per cui si vedono solo quelli della vita di una persona, si vede solo quella.
La dormì benissimo.
Perché una volta dormito...
Ma io vorrei sempre dormire bene, perché se dormo bene poi posso fare
un sacco. Meraviglia,
no,
sì.
Non si possono fare se no tutte le altre cose che si vorrebbero.
Anni fa andai in Casera con gli scout, sì, un gruppo di ragazze scout, perché io sono FSE, ci sono donne da una parte e uomini dall'altra. E allora... E alla fine ero in questa Casera tutta cupa, così ho raccontato una barzelletta di due ragazze che si perdono in una tormenta di neve, entrano in una casera, sentono bussare la porta e c'è una bambina che è fuori tutta congelata, la soccorrono, le chiedono chi sia e lei non risponde, finché il giorno dopo, quando si svegliano, la bambina non c'è più, vanno dai carabinieri, fanno vedere la foto, dicono ma questa è scomparsa da 10 anni, com'è possibile, qua dovrebbe essere già più adulta, andiamo a vedere. E il giorno dopo vanno, sempre questa bambina bussa, e i carabinieri l'accolgono, dicono chi sei, chi sei, chi sei, chi sei, chi sei, chi sei. E alla fine c'era solo una candela accesa, soffio sulla candela e dico, no, ce lo vuoi dire? E io soffio sulla candela e grido, no! E tutti si sono spaventati così. Però questo mi è ritornato contro, perché la notte... la porta della casera continuava a sbattere perché c'era vento e io se non ho dormito un secondo perché avevo paura di questa bambina che suonava, bussasse alla porta, perché la notte la testa io non riesco più. Vabbè, era per raccontare una cosa divertente. Bene, tornata dal Laos, ho ancora raccontato qualcosa del Laos?
Ma queste sono le avventure più...
Più simpatiche.
Più simpatiche anche quelle che mi sono rimaste nella mente. Le
poi,
altre...
Invece diceva, mentre insegnava, l'estate
facevo
e i primi anni, anche durante le vacanze invernali, accidenti, proprio riempiva la vita.
Sì, 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 io posso dire di aver lavorato nella mia vita, ma sono orgogliosa. Perché a me star senza far niente mi vengono brutti pensieri in testa, così invece non mi viene mai niente in testa perché devo pensare a quelle cose che voglio fare. A me piace lavorare, io non faccio fatica a lavorare.
E invece fare un po' leopardi, che sempre caro mi fu questo ermo,
questa sia...
Cioè no, non pensare leopardi, ma fare come lui, mettersi dietro la siepe... E sovrumani silenzi
e profondissima quiete nel pensiero, mi fingo.
Non le piace far questo?
Ma io leggo sempre, comunque ho scritto anche dei libri da pensionata.
Ah sì?
Sì, ho scritto anche dei libri, quindi
ci porterà
anche quello è un voglio dire, è un'attività che ti obbliga a pensare, ma è comunque sempre un'attività, non è che tu scrivi meccanicamente.
Lo so, sto scrivendo un libro sull'evangelizzazione e sto diventando matto, perché poi ogni volta che rileggo un capitolo non mi piace, lo riscrivo da capo.
Sì, voglio dire che la mia attività non è solo manuale, è anche mentale, ecco, questo voglio dire.
A me sembra più mentale che manuale, cioè le capita di dover mettere in pratica quello che ha studiato.
Sì, ma poi anche manualmente non sono molto abile, però mi piace aiutare, se viene qualcuno in casa che mi fa qualche lavoro, mi piace aiutare a vedere come si fa, proprio perché non so fare. Io sono molto curiosa di queste cose, che mi sembrano anche talune misteriose, dico chissà come avrà riparato.
Ah sì?
Sì, sì. Tante volte dico, ma chissà come si farà questo. No, mi interessa.
Anche a me interessa, però io poi imparo.
Io meno,
ho un
meno,
vantaggio,
meno.
Ho un vantaggio, no, meno, cioè, mi metto lì, guardo e dopo. E sì. Poi adesso ho fatto talmente tanti lavoretti in casa di amici, così, che adesso sono diventato capace di pensare come fare. Ah, e allora è nata una... È nata una bimba da un po' sfortunata, nel senso che mentre la mamma era incinta suo papà è morto. Allora vado spesso a trovarla e un'estate, quando avevo il Covid nel 2021, non sapendo cosa fare, mi sono messo a costruirle una casa di legno, mai fatto prima. Ora non è perfetta, nel senso che qualche assetta è un pochino più fuori di quella sotto, così, però a lei piace tanto, ci gioca tanto ed è una bella casetta, tutti i bimbi, anche amici suoi, ci giocano con lei, così.
Sa, qui dovrei ricordare mia mamma, perché mia mamma mi diceva sempre che chi fa un buon liceo classico sa fare tutto. Questa era l'opinione,
sì,
di mia
ma
mamma.
Sua mamma ha detto una frase come a Sant'Agostino: chi canta bene prega due volte, molto, non chi canta prega due volte, come qualcuno dice, no? Chi canta bene. Ecco, e lei, sua mamma, diceva un buon liceo classico. E io sono uscito, lasciamo perdere come.
No? Buon liceo classico, perché mia mamma poi aveva il confronto col liceo scientifico, mio papà aveva fatto il liceo scientifico, anche mio fratello. E forse anche per questo diceva, chi ha fatto un buon liceo classico, per tenere in alto il valore delle donne di casa. Forse, ma anche così per ridere, insomma.
Ma comunque certamente meglio il liceo classico, senza volerne a nessun altro.
Noi.
Però credo che chi ha fatto il liceo classico abbia una fortuna. Ecco, poi non è che nella vita tutti raggiungono quello che devono raggiungere, certamente, ma aver fatto il liceo classico è una fortuna.
Per me è fortunato chi può studiare, proprio genericamente.
Fortunato chi può studiare, certamente. Adesso non si studia più perché il liceo è diventato un parcheggio. È
più facile di una volta.
Sì, ma che
più
serve?
Più generoso di una volta.
E cosa serve? La generosità e la facilità.
Vedremo.
A dire siete tutti bravi, avete tutti 10, a parte noi il 10 non abbiamo mai visto.
Ma il bello è che molte persone sono convinte che gli studenti di adesso siano tutti bravissimi. Questo è il guaio.
Vabbè, sto leggendo un libro sulla crisi del 1175 avanti Cristo, quando cadono tutte le grandi società minoica, Sira, Babilonese. È il 1175, sì. Secondo questo scrittore, è l'anno cardine per questo sfasamento, e dice che la situazione era molto simile al 2020. Allora vedremo.
Libro interessante. Allora.
Poi glielo passo, quando l'ho finito glielo passo, se mi permette, credo sia molto interessante.
Ho capito.
Bene, quindi lei, per riempire il tempo, perché non voleva stare sfaccendata, faceva durante le vacanze di Natale, di Pasqua, si faceva...
L'accompagnatrice.
E dove andava? Per lo
Dunque, dipendeva dai viaggi programmati da questa agenzia di Trieste. In genere ho visitato quasi tutta l'Europa. Poi con altre agenzie, non di Trieste, sono stata in Oriente, sono stata in Brasile.
Ma va?
Sì, poi sono stata...
Nel Maranhão c'è stato in Brasile?
Maranhão,
No, perché mio zio era un missionario nel Maragnano, perché noi siamo una famiglia di religiosi.
Comunque questo in Brasile era un viaggio esclusivamente turistico. Io sono stata diverse volte in Brasile, perché poi l'accompagnatrice deve seguire le mode turistiche degli italiani, cioè se gli italiani richiedevano Brasile, andavamo tutte in Brasile. Io purtroppo non sono potuta andare in Australia come capogruppo, sono andata da sola perché non avevo tempo, perché i viaggi in Australia duravano 15 giorni, 16 d'inverno, e quindi o andavo a scuola o andavo in Australia, e comunque per me la scuola è sempre stata prioritaria.
Quindi lei sempre. Ha più apprezzato il lavoro di professoressa che di accompagnatrice?
Non posso dire questo, però... La scuola,
si è fatta una sua priorità,
sì, mi
lavorativa.
Sì, perché poi anche la scuola mi garantiva anche un futuro pensionabile. L'accompagnatrice no. Turistica no, perché noi venivamo assunte il giorno in cui partiva il viaggio e licenziate il giorno in cui finiva il viaggio. Quindi io non avevo nessuna garanzia economica come accompagnatrice, mentre avevo tutte le garanzie come insegnante. Per me questo era il primo lavoro. E poi anche avevo un senso di responsabilità, perché anche quando ero giovanissima ero convinta che i ragazzi dovevano assolutamente sapere per destreggiarsi nella vita. Quindi io sapevo benissimo che se non fossi andata a scuola per qualsiasi motivo i ragazzi non avrebbero avuto immediatamente una supplente.
Allora,
anche questo.
Copenaghen come le pare?
Allora, io a Copenaghen sono stata, ma molto poco, quindi proprio neanche un giorno, perché siamo arrivati di mattina al pomeriggio, di sera verso le 5 di pomeriggio siamo già ripartiti col bus, quindi posso dire di non conoscerlo.
Mi ha sempre incuriosito quella città, non mi piacerebbe parlarne con qualcuno che... Invece sono stato in Finlandia, ma d'inverno. Lei c'è stata in Finlandia?
Io sono stata in Finlandia d'inverno perché io ho una grande passione, che è il pattinaggio artistico su ghiaccio. E il primo anno in cui sono stata...
È sempre notte lì, praticamente.
Sempre notte. Il primo anno da pensionata sono andata alla fine di gennaio a vedere i campionati europei di pattinaggio artistico su ghiaccio. Su in Finlandia, ad Helsinki, ed ero entusiasta finalmente di essere riuscita, perché la scuola aveva questo impedimento che io non potevo prendere licenza, vacanze quando volevo, quindi alcune cose come il pattinaggio artistico l'ho visto dopo da pensionata, e quindi ho visto tornando anche Helsinki, non la Finlandia, Helsinki d'inverno.
È splendida.
D'inverno secondo me è fantastica. Io consiglierei a tutti di andare d'inverno.
Sì, viverci credo che sia drammatico, mentre andarci com'è è un'esperienza...
Bello, poi si usciva... devi uscire alle 10 di mattina, non prima, perché sennò sono 10, 12 sotto zero.
Sì, anche di più.
E poi io camminavo circa fino alle 3 di pomeriggio quando veniva buio, e allora in quel momento andavo allo stadio e... facevo una scorpacciata di pattinaggio artistico fino alle 10 di sera. Comunque la città l'ho vista, perché io amo molto camminare nelle città e guardare le costruzioni di case, fermarmi. Ad Helsinki poi ho fatto una visita particolare, sono andata a vedere in un grande negozio le cucine, perché le cucine finlandesi...
Sono molto belle.
Sono molto belle, sono molto razionali, e quindi sono andata a vedere. Questo.
Ma anche le stufe? Le stufe a legna sono molto particolari.
Non sapevo e quindi non ho visto.
Sono molto particolari, ma il tempo ci è scivolato tra le dita. Allora, prossima settimana lei non ci sarà,
no.
E quindi andremo in replica questa settimana, e poi insomma ci troveremo in qualche modo.
Volentieri, grazie.
Grazie.
E arrivederci.
Arrivederci. Sì. E grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Certo.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.